Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. È parola del Signore. Nel cammino quaresimale abbiamo una meta ed è il Cristo risorto. Noi camminiamo chiedendo perdono al Signore dei nostri peccati, cercando di intensificare la nostra preghiera, facendo in modo, come suggerisce la liturgia di oggi, di arricchire la nostra riflessione con la parola di Dio, di domare il nostro corpo con la mortificazione. Però la meta è la gioia del Cristo risorto. Allora ogni anno, nella Quaresima, la seconda domenica ci porta a meditare su questo quadro meraviglioso di Gesù trasfigurato, una realtà che supera enormemente tutto quello che è la nostra esperienza umana. Il Vangelo di Marco, nella sua semplicità, dice che questo bianco non poteva essere raggiunto con mezzi umani, era una luminosità che veniva davvero dal profondo della divinità di Cristo. E la prima lettura ci porta a rimeditare il tema che abbiamo ascoltato domenica scorsa e che sentiremo nelle prossime domeniche. Dio è un nostro alleato, Dio sta dalla nostra parte, è nostro amico. La domanda potrebbe essere se noi siamo amici del Signore, se davvero abbiamo accolto questa sua decisione. Questa mattina il Vangelo ci riporta l'episodio del sacrificio di Abramo. È un momento bellissimo quanto drammatico. Abramo è amico di Dio, ma Dio gli, in qualche maniera, gli chiede di dare una prova suprema dell'affidamento totale da parte di Abramo nei confronti di Dio, e gli chiede suo figlio. Notate, questo episodio è altamente simbolico. Anticamente c'erano purtroppo episodi di questo tipo dove, alla ricerca di dare a Dio il massimo tributo, sacrificavano degli animali, portavano le primizie del raccolto, ma in qualche caso sacrificavano anche uno dei loro figli. Era una barbarie legata però al momento, legata a questa cultura primitiva, e probabilmente la Bibbia sente che in quel gesto c'è un misto tra la totale fiducia in Dio, ma nello stesso tempo il non rispetto per la vita. Allora l'episodio è in se stesso veramente educativo. Tu devi essere pronto a dare a Dio tutto. Abramo alza il coltello per uccidere il figlio, e in quel momento la sua mano viene fermata e il figlio viene sostituito con un caprone che verrà sacrificato. Quindi l'atteggiamento del dono totale, ma non certamente nel violare la vita, che è il grande dono che Dio ci ha dato. E al termine di questo episodio la parola di Dio ci dice che Dio promette ad Abramo una discendenza senza limiti, un patto d'alleanza che in quel momento si concretizza in una promessa di tipo storico. La domanda, lo ripeto, si rivolge adesso a noi: qual è la logica con cui noi ci affidiamo a Dio? A volte ho l'impressione che lo sentiamo più come colui che ci deve aiutare e basta. Oso dire un pochino come uno sportello bancario a cui andiamo a chiedere che ci paghi un tributo per la vita, per la salute, per gli studi, per i soldi, per il posto di lavoro, per la guarigione. Cose legittime, tutte cose in se stesse buone. Però se Dio è ridotto ad essere lo strumento del mio piccolo progetto umano, abbiamo capovolto la situazione. Dio è Dio, io sono sua creatura, Lui è Padre che mi ama, dovrei essere disponibile veramente a dare tutto me stesso a Lui, anche la mia vita, perché so che Lui la custodirà nel modo migliore. Allora abbiamo l'episodio della trasfigurazione che in questo senso illumina moltissimo. Guardate, i tre Vangeli, Matteo, Marco e Luca, collocano l'episodio della trasfigurazione esattamente a metà del Vangelo. E c'è una cornice. Gesù ha detto ai suoi apostoli: il figlio dell'uomo andrà a Gerusalemme, ma lì verrà preso, flagellato, insultato, ucciso. E voi vi ricorderete che Pietro si oppone a questo progetto e dice addirittura il Vangelo che Pietro prese da parte Gesù e lo rimproverò di avere un progetto così. E la risposta di Gesù è stata durissima, perché a sua volta dice: Pietro, vai dietro me, Satana. E quella parola Satana detta a Pietro è forte, è detta a ciascuno di noi quando noi, invece di avere il progetto che Dio ha pensato per ciascuno di noi, vogliamo fare il nostro piccolo progetto, evitando il dolore, evitando soprattutto la morte. E Gesù aggiunge: verrà ucciso, ma il terzo giorno risusciterò. Notate che anche stamattina, al termine del Vangelo, quando Gesù dice agli apostoli: non dite a nessuno di questo episodio fino a quando sarò risorto dai morti, il commento di Marco è: si chiedevano, ma che cos'è la risurrezione dei morti? È interessante questa domanda. Io me la pongo ancora oggi, penso che anche voi ve la poniate. Qual è il senso ultimo del nostro vivere? Cosa c'è dopo la nostra morte? Cosa vuol dire risorgere? Risorge l'anima o risorge il corpo? Risorge la nostra storia o dimenticheremo tutto e saremo puri spiriti ignorandoci gli uni con gli altri? Capite che la domanda non è da poco, e la risposta è proprio la trasfigurazione, bellissima, collocata dai tre evangelisti subito dopo l'annuncio della passione, proprio per farci capire che il cristiano certo deve passare attraverso il dolore e la morte, ma la meta non è quello. La meta è l'incontro definitivo con un Dio alleato davvero con noi, che ci salva soprattutto dalla morte. E allora vediamo la persona di Gesù, il corpo di Gesù, che diventa luminoso. E attorno a Gesù, dice Marco, dicono i Vangeli, ci sono Mosè ed Elia, come dire, per la cultura ebraica in cui erano scritti questi libri, e che Gesù era, direi, il frutto maturo, il punto d'arrivo della legge, Mosè, il grande legislatore, e di tutto il cammino spirituale dei profeti, il grande profeta Elia. E Gesù parlava con loro. Di che cosa parlava? Lo dice il Vangelo di Luca. Parlava della sua prossima Pasqua, del suo passaggio da questa vita alla vita definitiva, e la dimostrava con il suo corpo luminoso e con la sua capacità di parlare direttamente al di sopra del tempo, dello spazio, con coloro che avevano guidato il popolo eletto alla grande alleanza con Dio. Ma ancora più bello, nella trasfigurazione, a questo punto c'è una nube che avvolge Gesù, avvolge gli apostoli. E penso che tutti noi abbiamo fatto l'esperienza di trovarci in certi momenti avvolti nella nebbia o nella nuvola in montagna e di non avere più i punti di riferimento. È un pochino come uscire veramente da questa fisicità, essere in un mondo nuovo. E in quel momento una voce, ed è la voce del Padre, fa un grande annuncio e dice: questo Gesù che voi vedete è il figlio mio. Questa parola figlio ci richiama veramente il nostro battesimo, quando ognuno di noi in qualche maniera ha cominciato la sua trasfigurazione, perché è stato il momento in cui Dio, il Padre, ci ha detto: tu sei mio figlio. E poi aggiunge: l'amato, il figlio prediletto, il figlio che amo al di sopra di ogni altro e da cui sono riamato con altrettanto amore. E infine aggiunge: ascoltatelo. Allora, rimettete insieme questo quadro meraviglioso. Il Vangelo ci sta dicendo che la persona di Gesù, che abbiamo imparato a conoscere come colui che guarisce i malati, che fa miracoli, l'abbiamo conosciuto come il maestro sapiente che proclama le beatitudini, che ci racconta parabole bellissime per scoprire il volto di Dio, ma questo è pochissimo, è quasi niente. Per scoprire davvero chi è Gesù, dobbiamo vederlo in questo momento trasfigurato in colloquio col Padre al di sopra della storia, salvatore di tutti gli uomini. Ecco, il nostro corpo verrà trasfigurato come il corpo di Gesù. E poi il Vangelo continua e dice che Pietro, direi, il Vangelo è molto, direi, diretto, non sapeva quello che diceva, cioè era veramente frastornato da questa visione meravigliosa, e ipotizza di poter rimanere lì con Gesù sul monte e continuare questo momento di contemplazione, di gioia. E Gesù gli ricorda che invece dobbiamo scendere a valle a incontrare i problemi dell'uomo, e solo passando attraverso la solidarietà con i fratelli, assumendo i problemi dell'uomo fino alla croce, fino al sacrificio, solo per questa porta stretta e dura noi possiamo entrare nella vera gloria della trasfigurazione finale, quando il nostro corpo nella sua totalità, guardate che nel credo noi diciamo credo la resurrezione dei morti, nell'altro, nella proclamazione delle promesse battesimali, credo la risurrezione della carne. Quando Gesù risorge si fa toccare dagli apostoli dicendo che non è un fantasma: toccatemi, ho carne e ossa, dice Gesù, datemi un pesce da mangiare. Allora veramente questo episodio della trasfigurazione ci sta portando a riflettere sulla meta finale della nostra vita e sulla gioia che caratterizzerà il nostro passaggio attraverso quella porta stretta che chiamiamo morte e che in realtà è il nostro ingresso definitivo nell'incontro con il Signore e nella comunione ritrovata con tutti i nostri fratelli. Allora in questo Vangelo di oggi c'è un annuncio di gioia, un annuncio di speranza grandioso, ma c'è anche una logica che noi dobbiamo assumere. La seconda lettura ce l'ha ricordata, è brevissima ma molto bella, e dice: se Dio è dalla nostra parte, se Dio è alleato con noi, se Dio Padre ha sacrificato suo Figlio che è morto ed è risorto per la nostra salvezza, chi ci potrà separare dal suo amore? Nulla e nessuno. Allora la domanda rimbalza di nuovo: ma noi siamo in questa logica di dono? Siamo veramente disponibili a entrare in questa alleanza? Abbiamo deciso che Dio è veramente la nostra salvezza? A Lui ci affidiamo? Allora l'Eucaristia che ora continua diventa la risposta vera, diventa il momento in cui, accostandoci al corpo e al sangue di Cristo e nutrendoci di Lui, noi in qualche maniera firmiamo questa alleanza, la sottoscriviamo e gli chiediamo di essere capaci, come Lui, di donare tutta la nostra vita per amore alle persone con cui viviamo, perché crediamo che in questo dono d'amore si realizza davvero la nostra salvezza, il nostro passaggio a una vita definitiva. Viviamo così l'Eucaristia di oggi. Aggiungo di valorizzare in modo particolare stamattina la preghiera che diciamo dopo il prefazio, quando insieme diremo o canteremo Santo, Santo, Santo. Quel tre volte santo è collegato davvero: santo è il Padre, santo è il Figlio, santo è lo Spirito Santo, che vivono nel nostro cuore, lo riempiono del loro amore e ci rendono trasfigurati già da oggi in attesa di quella trasfigurazione finale dove noi saremo perfettamente uniti con il Signore.